in prescrizione, quindi ci siamo dovuti adeguare.
Altre domande? Prego, consigliera Cappelli.
Nel regolamento del verde, all'articolo 4, si parla di alberature di rilievo comunale e alberature di grande rilevanza. Chiedevo se questi tipi di alberi, cioè, riguardano solo il privato o il pubblico, o entrambi.
Riguardano entrambi, anche se quelli di grande rilevanza spesso sono all'interno dei censimenti delle alberature o sono oggetto di tutele sovraordinate, quindi spesso sono su ambito pubblico.
Chiedevo anche un'altra cosa, quindi ma il cittadino è a conoscenza di avere nel proprio giardino, nella propria terra, alberature di rilievo comunale o no?
Il cittadino è a conoscenza di avere un'alberatura con un diametro di una certa dimensione, che il regolamento edilizio dice che se supera una certa dimensione è assoggettato ad alcune cautele. Questo lo dovrebbe sapere. È un regolamento, quindi è ha un effetto innanzitutto di diffusione, come dicevo prima, degli aspetti culturali, di tutela del bene verde. Va detto, giusto per chiarire, visto che è un tema molto discusso, sul tema sulla parte dell'interesse privato, qui la tutela che il regolamento del verde dà è sul principio della prestazione ecologica complessiva che quell'albero ha per la comunità, e quella prestazione ce l'ha sia che sia sul giardino pubblico sia che sia sul giardino privato. Se uno ha un parco privato o un terreno e pianta un bosco, non sono solo affari suoi, sta facendo un'opera che ha un impatto in termini ecosistemici. Quindi è normale che venga fatta una riflessione più generale, che non riguarda solo gli aspetti pubblici. Gran parte dei regolamenti edilizi, almeno quei regolamenti del verde più recenti, toccano anche gli aspetti privati. Quindi non è una sorpresa, ma proprio per il fatto che si sta toccando un bene pubblico, anche se l'oggetto è privato, si sta toccando un interesse pubblico, che è quello della qualità ambientale, della compensazione della CO2, dell'efficienza ecosistemica. Con questo principio va letto il tema. Poi, leggendo nel dettaglio, ci sono dei casi di esclusione, ci sono delle manutenzioni che possono sempre essere fatte, manutenzione ordinaria. Si entra nell'ottica del regolamento del verde quando c'è il tema clou: elimino un oggetto con una valenza ecosistemica. Cosa succede? Questo è il principio del regolamento del verde.
Altre domande? Se non ci sono altre domande, direi di procedere con gli interventi. Consigliere Artusi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Abbiamo visto già in fase di adozione a luglio dell'anno scorso del nuovo PUG come la legge urbanistica regionale, la 24 del 2017, si ponga come obiettivo principale, diciamo come strategia principale, quella della riduzione del consumo di suolo, e connesso a questo della rigenerazione urbana, e quindi attraverso una serie di procedure, di impianti normativi, la riqualificazione edilizia, quindi la riqualificazione del patrimonio, diciamo, del nostro territorio. Il PUG che andiamo ad approvare questa sera va a sostituire gli strumenti di pianificazione che da circa 20 anni erano in vigore, cioè il PSC e il RUE fondamentalmente, che erano entrati in vigore appunto, se non ricordo male, nel 2000, quando diciamo il panorama territoriale, economico, sociale era fondamentalmente abbastanza diverso da quello che vediamo oggi. Oggi comunque la tensione che vediamo, che leggiamo da questo documento, ma che di cui si discute già da tempo, è verso una rigenerazione del nostro territorio, anziché di una crescita e di uno sviluppo che sia fondamentalmente legata a un consumo. Consumo che possa essere riferito a energia, a acqua, a suolo stesso, e quindi una crescita che sia legata anche a una crescita ad esempio demografica o economica. Oggi noi abbiamo una popolazione che fondamentalmente è rimasta quella negli ultimi forse 10 anni da un punto di vista numerico. Abbiamo un contesto di natura economico, produttivo, imprenditoriale che ha mantenuto, anzi forse per certi aspetti ha anche sviluppato picchi di eccellenza, di risultati importanti nel nostro territorio, a cui però dall'altra parte si contrappone una condizione ambientale certamente non buona. Viviamo in uno dei posti più inquinati d'Europa, è un territorio il nostro molto vulnerabile ai cambiamenti climatici, lo vediamo con le alluvioni, lo vediamo con l'estate, con le bolle di calore, e quindi diciamo che il contesto che va analizzato per la pianificazione, insomma la pianificazione urbanistica, è un contesto complesso che ha punti di forza ma che ha anche parecchi punti di fragilità. Ecco, noi pensiamo che questo piano, andando a cogliere come obiettivo principale quello della rigenerazione urbana, che è vista come opportunità alternativa a quella del consumo per la crescita della città, ma che tenda a rinnovare una città, e al contempo della cura del costruito, cercando di riqualificarlo, sia la formula giusta. Non dimenticando che la sfida è quella di cogliere questi obiettivi attraverso il raggiungimento di una neutralità climatica, perché chiaramente dove si riesce a creare condizioni più sostenibili per la vita e per lo sviluppo della società, questo crea sicuramente una percezione della qualità di vita migliore, innalzandone il livello, curando gli spazi comuni, curando i servizi territoriali, curando la salute pubblica, e determinando in questo modo anche un aumento della, chiamiamola, attrattività del nostro territorio, perché questo può comportare anche in questo modo la maggiore vocazione ad attrarre investimenti e aumentare, diciamo, il valore del nostro territorio. E il cambio di prospettiva importante credo che sia proprio questo, cioè una visione abbastanza ambiziosa, perché ogni intervento che viene proposto, un intervento edilizio, il soggetto attuatore era abituato a ragionare in termini di possibilità che gli dava il piano regolatore o il PSC. Oggi questa logica è un po' cambiata, per noi tecnici è un po' un casino, onestamente, forse è un po' più complicato interpretarla e confrontarci con le amministrazioni, però la logica diventa: che beneficio do con il mio intervento alla società, all'ambiente in cui mi vado a insediare? E quindi in questo senso la sfida è importante. E poi sì, abbiamo ascoltato questa sera come tutto questo lasso di tempo che è andato da luglio ad oggi tra l'adozione e l'approvazione di questo strumento, i vari enti di cui fanno parte di questo comitato urbanistico di area vasta, quindi regione, provincia, unione, tutti i comuni e gli enti preposti, con una serie di osservazioni, di prescrizioni date, hanno fondamentalmente raggiunto l'obiettivo di un aggiornamento sia delle cartografie in relazione a una maggiore armonia con gli altri strumenti urbanistici previgenti o sovraordinati, e soprattutto un aggiornamento dello stato d'attuazione di tutti i piani che erano in ballo, perché sapevamo, insomma, l'anno scorso avevamo questa deadline del 31 di dicembre del 2023 come data spartiacque per riuscire a rientrare nel nuovo strumento urbanistico, oppure essere fondamentalmente declassati e quindi restituiti al territorio rurale. Questa operazione ha fatto sì che, appunto, ai famosi 170 ettari di territorio che erano già stati stralciati se ne siano aggiunti 35. Quindi abbiamo oltre 200 ettari, diciamo, di aree che erano aree di espansione urbanistica, che in questo modo tornano a essere fondamentalmente campagne. E, per quanto riguarda il regolamento edilizio, senza entrare nel merito di aspetti tecnici che ci ha già illustrato il professore Veronese, volevo semplicemente sottolineare il fatto che si punti molto sui requisiti prestazionali degli edifici, andando a puntare molto sulla qualità della progettazione per raggiungere il più alto livello possibile di sostenibilità. Per esempio, adesso si va a guardare tutto quello che comporta risparmio di risorse, quindi risparmio e riutilizzo delle acque, sostenibilità nell'energia, economia circolare nel riutilizzo materiali, spero sempre di più anche in questo senso, materiali riciclati. Abbiamo qualche difficoltà con gli inerti da costruzione per quanto riguarda le strade, però ci si dovrà arrivare, perché la direzione è quella. E quindi, insomma, più in generale, il fatto che si sia puntato a un piano a livello sovracomunale con norme il più possibile armonizzate, omogenizzate, e che siano volte anche in parte alla semplificazione, perché anche lo stesso regolamento del verde che abbiamo appena commentato va un po' in questa direzione, cercando di sgravare da compiti che non sono probabilmente quelli dei consiglieri, ma più attenenti a un'area tecnica, ogni processo decisorio a scala quantomeno dell'Unione. Quindi sono tutte modifiche che accogliamo con favore. Grazie.
Grazie, altri interventi? Prego, consigliera Capelli.
Nel regolamento del verde si dice che l'area di pertinenza è lo spazio intorno all'albero dove non si possono fare interventi di scavo. Per gli alberi con circonferenza dai 65 cm ai 110, l'area di pertinenza è di 4 metri dal coletto dell'albero. E nei tigli di via Roma è stato scavato entro un metro.
Altri interventi? Prego, consigliere Vincenzi.
Io non sono un professionista come Artusi, però confermo, come ha affermato lui prima, ho parlato con un amico, gli ho chiesto in battuta cosa ne pensi delle nuove regole del PUG, lui mi ha detto è un manicomio. Artusi si è espresso, è un casino, siamo lì più o meno, insomma. Diventa, sì, noi da profani, leggendo, insomma, gli atti, gli allegati, insomma, abbiamo capito che è un bel rebus anche per chi fa di mestiere professioni inerenti alle costruzioni, ecco. E volevo comunque fare osservazioni che avevo già fatto a luglio riguardo comunque alla mancanza di una sicurezza idraulica attiva, cioè non ci sono non c'è nessun intervento inerente a una maggiore sicurezza idraulica, se non che, come abbiamo capito, quando ci saranno da fare interventi di, sugli edifici, si dovrà essere il proprietario dell'edificio ad arrangiarsi, cioè a doversi adeguare, e non è più il pubblico che adegua le opere idrauliche, quindi gli argini dei fiumi e i corsi dei fiumi, alla sicurezza collettiva, ma è il singolo che si deve spendere del suo, che è una situazione che è sicuramente penalizzante, e alla luce anche di quello che è stato approvato in Parlamento europeo settimana scorsa, mi riferisco al nuovo regolamento sul ripristino della natura, si incastra col nostro PUG in maniera inquietante, perché va a intervenire su zone prettamente agricole, e si ambisce a far ritornare terreno tra virgolette naturale, cioè viene specificato che parecchi 25.000 chilometri di fiumi europei dovranno essere rimossi al genature, e ci sono migliaia di chilometri quadrati che dovranno tornare paludi. Leggendo un po' quella normativa lì, magari non interessa il nostro comune, interessa forse Carpi e Novi con le valli di gruppo, cioè io mi immagino che gli agricoltori che sono lì è ora che cominciano a cambiare casa, a cercare casa altrove. Ma anche da noi non dormirei sonni tranquilli, perché abbiamo ancora sulle nostre teste, per ora congelato, quel famoso progetto del paesaggio naturale seminaturale del Secchia, che è ancora lì, non è stato depennato. Come ricorderete, nei primi consigli comunali avevamo proposto un ordine del giorno per l'uscita del comune di Soldiera da quel progetto, che è stato bocciato, quindi è ancora lì. Ecco, io non vorrei, alla luce di quanto detto, insomma, che il futuro delle zone rurali sia l'abbandono, e infatti non vediamo, io personalmente non ho visto interventi sulle zone rurali che prevedano un futuro per chi fa l'attività agricola. È una condizione sicuramente ideologica, lo sappiamo, che discende dall'Europa, e che questo PUG di questa Unione ha abbracciato calorosamente. In più, come ho scoperto stasera, ma ne avevo un po' l'impressione, è stato messo in pilota automatico questo PUG, nel senso che abbiamo capito che le linee strategiche, le strategie locali rimarranno tal quale, perché il singolo comune non potrà variarle, ma dovrà fare la trafila di rivolgersi a tutti gli altri comuni e chiaramente diventa un'operazione lunga e molto, molto probabilmente difficoltosa. Insomma, non vedo purtroppo nessun aspetto positivo, e qualche dubbio mi è stato fugato in negativo, quindi non penso che questo PUG porti del bene al nostro territorio. E aggiungo, mi stavo scordando, c'è questa definizione di neutralità carbonica, cioè tutto volge nel PUG a portare le emissioni a zero, che sembra quasi, forse l'ho già detto in altri consigli, che se l'era sia una bolla sotto una campana di vetro, l'aria non giri, quindi noi immaginiamo che se noi non produciamo l'anidride carbonica il nostro clima cambierà. Poi abbiamo qua a 10 km un inceneritore che brucia 240.000 tonnellate di rifiuti all'anno, e noi dovremmo sforzarci di cambiare le nostre case, le nostre abitazioni, spendere dei soldi per questa ipocrisia. E con questo ho concluso.
Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Venturelli.
Grazie Presidente. A questo punto, visto che il PUG non è mai piaciuto alla minoranza, vorrei chiedervi una lista specifica delle cose che farebbero loro, senza criticare sempre quelle che vengono inserite in questo PUG. Grazie.
Altri interventi? No, anche perché i consiglieri non possono rivolgere domande ad altri consiglieri, era provocatoria, non... Dopo. Chiede la parola al sindaco.
Sì. Buonasera a tutti. Solo una breve chiosa finale, innanzitutto perché insomma siamo alle battute finali di un processo importante e ha caratterizzato un po' tutto questo mandato, perché poi con l'architetto veronese insomma, abbiamo iniziato a lavorare da qualche anno e ci eravamo dati, stavo riguardando un po' le tabelle di marcia che ci eravamo date, pur con tutte le difficoltà, perché insomma è un processo molto impegnativo. L'obiettivo di approvare il PUG entro il mandato è stato rispettato, è uno dei primi PUG che viene approvato nella nostra provincia, credo anche uno dei pochi o forse l'unico PUG fatto a livello sovracomunale di unione nella nostra regione, almeno fino ad ora, perché le esperienze sovralocali che sono in campo non sono ancora terminate di sicuro e difficilmente coincidono col livello unionale come nel nostro caso. E quindi insomma c'è anche un elemento di soddisfazione per il processo che abbiamo, al di là del contenuto, su cui dico alcune cose dopo, e che richiede, diciamo così, dei ringraziamenti doverosi alla platea molto ampia dei soggetti che hanno collaborato all'elaborazione, alla discussione, alle osservazioni prodotte, agli incontri con i cittadini, insomma a tutti quelli che hanno in qualche modo svolto un'attività di stakeholding, come si dice, no, di interlocuzione, ma anche a chi ci ha lavorato poi materialmente, quindi all'ufficio di piano, guidato appunto dall'architetto veronese, ai progettisti, perché insomma è davvero un lavoro di grande rilevanza e molto soddisfacente poter arrivare a concludere nei tempi che ci eravamo dati, con tutti gli elementi ulteriori di cui è corredato, come i regolamenti che andiamo a approvare adesso, gli schemi tipo di convenzione, eccetera. Quindi insomma, oltre ai ringraziamenti e alla soddisfazione, due cose sul contenuto di ciò che andiamo a provare stasera, che ritengo altrettanto soddisfacente. L'ha detto anche il consigliere Artusi, cioè il processo più significativo che il PUG introduce, e non solo quello sugli Eresi o dell'Unione Terre d'Agere naturalmente, è quello di trasformare il paradigma della pianificazione da uno strumento attraverso il quale, come abbiamo conosciuto fino alle leggi precedenti, si individuano le aree in cui sviluppare l'edilizia e il territorio, sia in termini produttivi che residenziali che di dotazioni. Questo sostanzialmente faceva l'urbanistica fino al PUG, e quindi diciamo così, creando da una parte valore intorno alle aree che vengono individuate come aree che possono essere pianificate, quindi diritti edificatori, adesso semplifico insomma un po' questo termine di questo genere di questioni, e dall'altra ovviamente regolate dalle norme, e dall'altra generando però impatti, consumi, no, di suolo, eccetera, eccetera, che hanno generato anche una parte delle problematiche che poi osserviamo, diciamo così, rispetto alla sostenibilità ambientale, che ci pone tante questioni rispetto ai limiti dell'azione umana, dell'azione antropica, che abbiamo misurato nelle alluvioni, che misuriamo nel cambiamento climatico, che anche se qualcuno fa spallucce, ricordo che il mese di febbraio è stato 4 gradi e mezzo più alto della media climatica di tutti gli altri mesi di febbraio degli ultimi 30 anni, quindi come dire, noi abbiamo bisogno di aggredirlo il problema, non di continuare a cercare alibi per non affrontarlo, che quindi se la neutralità carbonica, insomma se l'impatto antropico sull'ambiente è diciamo così, non circoscritto ovviamente sulla soliera o all'Unione Terre d'Argine, è un impatto che va affrontato su tutti i livelli, quindi se il problema deriva da altri agenti inquinanti, bisogna agire anche sugli altri, non sottrarsi alla responsabilità che sia sui propri, ecco, insomma. quindi insomma rispetto a tutta una serie di tematiche, quindi il PUG, oltre a quello delle terre d'argine, ma generalmente come strumento, è uno strumento che prova a invertire questo paradigma da un incremento di consumi, dall'individuazione di aree che assumono un valore alla loro pianificazione per strati successivi, no? Come era nella pianificazione precedente, POC, PSC. Invece nel nostro caso il PUG inverte questo paradigma e quindi individua un limite al territorio, territorio urbanizzato individuato nel piano, e da lì consente soltanto che questo limite sia, intanto abbiamo tolto delle aree che potevano essere pianificate perché mentre l'abbiamo individuato abbiamo fatto pulizia, e per il futuro individuo che quel limite possa essere accresciuto soltanto nella misura del 3%, e quindi individuando un limite molto, diciamo così, serrato, e quindi incoraggiando ma anche prescrivendo che tutto quello che sarà un ulteriore intervento sia considerato all'interno del paradigma della rigenerazione, quindi intervenendo su aree esistenti, o se sfrutta quel limite del 3%, considerando davvero quali sono i vantaggi per la collettività, quindi centellinando quell'uso, perché poi quel limite finisce abbastanza in fretta, per Soliera sono pochi ettari, il 3%, quindi non è, se ce lo giochiamo, diciamo così, con la prima proposta che ci passa sotto il naso, l'abbiamo poi terminato per il futuro, e quindi diciamo mettendo la comunità, la politica, il decisore davanti al senso del limite, che se guardate una carta, quando l'avevo visto anche nelle prefigurazioni del PUG dei nostri territori 100 anni fa, non ho la percentuale sotto mano, ma insomma la crescita è stata a 3 o 4 cifre, no, percentuali, quindi insomma abbiamo davvero antropizzato tanto, ci sono state molte buone ragioni, è stata una stagione come dire anche di crescita da tanti punti di vista delle nostre comunità, adesso quella crescita si deve misurare anche con i propri limiti, e quindi da qui anche un po' delle complessità che sono state enunciate, perché c'è un cambio di paradigma, e quindi ovviamente per i professionisti, per gli imprenditori, per i soggetti che intervengono, la necessità di comprendere altre dinamiche e mettere a valore altre anche dinamiche economiche, produttive, costruttive, diciamo così, agire sui nuovi strumenti che ci siamo dati. E credo che affrontare un cambio di paradigma di questo tipo sia stato davvero decisivo farlo a livello di Unione Terre d'Argine. Io insisto su questo valore, insisto perché è un cambio così importante che affrontarlo a livello del singolo territorio trovo che sia estremamente limitativo, cioè perché per esempio genererebbe fenomeni di tipo concorrenziale tra il sistema economico, no? Quindi rischiando nel cambiamento che descrivevo di introdurre l'elemento però di fianco l'hanno preso un po' più dolce, no? E, oltre a, diciamo così, mentre si pone il sistema economico davanti alla necessità di studiare dei cambiamenti, anche però di offrire d'altro canto lo sforzo da parte della pubblica amministrazione di produrre norme, regole che sono omogenee su più territori, quindi come dire di avere anche messo in campo uno sforzo da parte nostra in termini di semplificazione, di omogeneità, di approcci, e che quindi pensa ai territori in una logica certamente competitiva ma sovralocale, non la competizione del campanile fine a se stessa, ma la competizione di un sistema territoriale un po' più ampio, che nella misura in cui si mette a competere lo fa considerandosi su una scala superiore a quella del proprio confine amministrativo. E così come sul termine di attrattività, secondo me il contenuto stesso del nostro piano, diciamo così, ci propone un approfondimento di questo vocabolo, no? L'attrattività fino a poco tempo fa appariva, diciamo, veniva un po' trasfigurata come la messa a disposizione del territorio per qualsiasi opzione di tipo di investimento, di iniziativa imprenditoriale, come se, diciamo così, essere attrattivi significasse semplicemente abbassare tutte le aspettative pubbliche rispetto agli standard attuali, no? Quindi facilitare che qualsiasi cosa potesse avvenire, così si è attrattivi. Noi adesso abbiamo capito, e lo capiscono anche tanti imprenditori, tanti sistemi economici, che l'attrattività di un territorio non può prescindere dalla qualità della vita su quel territorio, e quindi dal fatto che chi si insedia ha la necessità, il vantaggio, quindi la volontà di preservare la qualità dell'ambiente, del territorio, della possibilità di avere dei servizi da parte di chi ci va a lavorare, chi va a risiederci, quindi l'attrattività non si gioca, diciamo così, semplicemente abbassando l'asticella delle regole, no? Come dire, offrendo la possibilità di, per chi si vuole insediare, sia in termini di residenziali che produttivi, di fare, virgolette, quello che gli pare, ma di contribuire a rendere il territorio su cui si investe un territorio più ricco, più dotato di servizi, più dotato dal punto di vista ambientale, in cui si vive meglio, quindi si opera anche meglio economicamente, si investe, si fa crescere e quindi si attrae manodopera personale che è interessato a vivere, lavorare, produrre in un territorio che ha quelle caratteristiche di attrattività e non è, diciamo, semplicemente un campo in cui abbiamo tirato delle righe e abbiamo detto di fateci quello che volete, che noi ci va bene. Perché la stagione nuova della nostra società ci chiede di coniugare, no, in termini di sostenibilità, le esigenze delle persone che vogliono semplicemente vivere bene il proprio territorio, a partire dai più fragili, insieme alla necessità del sistema economico. Questa nuova, diciamo così, modo di coniugare, quindi l'evidenza dell'apporto che dà al sistema pubblico qualsiasi iniziativa privata, il nuovo paradigma, che non è da vivere come una vessazione che viene, come dire, crudelmente imposta agli operatori economici, ma come la necessità, insieme alla crescita del sistema economico, di contribuire alla crescita del sistema territoriale, quindi del benessere dei cittadini che lo vivono. Il nostro PUC credo che faccia, come dire, da questo punto di vista abbia svolto il suo mestiere. Finisco su questo. Rispetto alla profondità e la radicalità del cambiamento che abbiamo vissuto, farlo con altri comuni poteva essere un'esperienza anche molto, diciamo così, onerosa, conflittuale, invece onestamente si è risolta in una maniera anche molto più agevole, più feconda di quello che avremmo potuto immaginare rispetto a volte ad altri cambiamenti che cerchiamo di fare a livello di unione, ed è più difficile coniugare le esigenze di tutti. Credo che sia stato merito di chi ci ha lavorato, ci ha messo una qualità nel lavoro che ha permesso a tutti di riconoscersi più facilmente nel lavoro che si stava elaborando, e di una maturità anche politica dell'Unione, perché, come dire, nel tempo che è intercorso, in questi anni, abbiamo capito che il vantaggio di ciascuno non può prescindere dal vantaggio degli altri, e quindi abbiamo, diciamo così, spostato la logica della competitività tra di noi nella reciprocità, nel vantaggio che, perché sia per tutti, deve essere, che sia per ciascuno, deve essere per tutti. Questo ci ha sicuramente aiutati a condurre un processo che genera un cambiamento importante, e abbiamo avuto accesso a risorse dell'ufficio di piano stesso, a partire dall'architetto veronese e dei progettisti, che da soli non avremmo fatto fatica ad accedere a quella qualità di risorse al prezzo che abbiamo pagato, ecco, perché facendolo su una scala sovralocale abbiamo avuto accesso anche, come dire, a un'economia di scala molto importante, insomma, molto molto significativa per la qualità e la qualità dei professionisti che sono stati messi in gioco. E per cui, insomma, io sono molto contento che noi a poco termine dal mandato riusciamo a lasciare un'eredità alla nostra città e alle nostre comunità che è una pietra miliare di quel cambiamento di cui abbiamo bisogno, e sono, diciamo così, sposo l'idea che la regione abbia evitato che si possano cambiare le strategie a livello locale, perché lo vedremo anche negli atti successivi. È giusto che le strategie siano condivise, perché se nel PUG, se l'anno prossimo uno decide che la sua strategia non è più la ferrovia ma è fare un'autostrada, non è più lo stesso PUG, cioè è poco da fare, cioè non è più un piano urbanistico che ha le stesse caratteri generali, per cui è necessario che anche gli altri siano d'accordo sulla trasformazione di quelle strategie. E quindi da oggi ci vincoliamo ulteriormente, lo vedremo nel lato successivo, ma credo che sia, diciamo così, una chiave che le persone che vivono sulla nostra unione, che fruiscono di servizi, che si spostano e che lavorano, vivono già come esperienza quotidiana. Le persone non esauriscono la propria esperienza di vita all'interno del confine amministrativo, no? Cioè studiano, lavorano, hanno famiglia, affetti, praticano attività sportive e ricreative su un territorio che, diciamo, vede come angusto il confine amministrativo, e quindi, insomma, anche la politica e gli atti che produce credo che debbano interpretare questo genere di cambiamenti.
Se non ci sono altri interventi, direi di procedere con le dichiarazioni di voto. Veloce.
Ma nell'approvazione del PUC c'è diritto di veto, nel senso, se magari un domani dovesse esserci una richiesta di modifica da 3 comuni su 4 in Unione, ma uno decidesse di non approvare tale modifica, si procederebbe a modificarlo oppure no?
È la stessa casistica che si porrebbe adesso. L'iter è identico a quello attuale, quindi l'iter potrebbe andare avanti da solo. È chiaro che se c'è nella costruzione del PUG, se un comune all'ultimo momento si sfilasse o votasse negativamente, il PUG ci sarebbe formalmente, al netto di tutte le politiche e tutte le scelte su quel territorio comunale. Viene da chiedersi più che l'aspetto giuridico è l'opportunità, casomai, di portare avanti uno strumento zoppo quando hai condiviso in realtà le strategie complessive. La stessa cosa varrà domani. Per le strategie condivise, per l'impianto d'area vasta di questo PUG, si ritorna a fare lo stesso ciclo attuale. Un'eventuale posizione contraria, o si ritesse e si trova il modo di ricomporre all'interno del dibattito tra le comunità, o comporta un piano zoppo. Ciò detto, stiamo parlando di quel patrimonio di strategie che peraltro non era presente negli strumenti urbanistici precedenti, perché il PUG è il primo piano che viene approvato con un impianto strategico, e nell'intenzione della legge regionale è un insieme di strategie generali, complessive, di impatto della comunità, talvolta anche accusato di eccessiva genericità. Ma perché? Perché deve essere un patto che dà l'indirizzo, ma che non cambia dopo 3 minuti. È un patto da qua al 2050 nell'intenzione della legge 24. Quindi l'impianto strategico non dovrebbe essere toccato, ed è questo il senso anche che diceva il sindaco, perché sono veramente delle filosofie generali che governano il proprio modello di sviluppo. Lì è l'impianto strategico, cosa che non c'era negli strumenti urbanistici precedenti. Toccare quello effettivamente significa ridiscutere il modello di sviluppo che abbiamo deciso di perseguire. Non è impossibile, però è chiaro che deve essere assoggettato a una ridiscussione complessiva in tutti e cinque gli enti. E sarà così anche dopo. Anche da questo motivo deriva l'intenzione della legge 24, che è più, se vogliamo, più teorica che pratica, del dire il PUC non dovrebbe avere varianti, perché sicuramente l'impianto strategico non dovrebbe essere tale da essere modificato con la frequenza con la quale modificavamo PRG, perché non è il rettino da cambiare, ma sono le strategie di fondo, sono gli obiettivi di fondo. Poi se effettivamente c'è anche l'elemento di dettaglio, e allora ritorniamo nel discorso di prima, cioè non mi leggo a questo meccanismo per cambiare una scheda di un edificio, però per ridiscutere le strategie di sviluppo della nostra comunità, sì, ne riparliamo tutti quanti insieme.
Procediamo con le dichiarazioni di voto. Allora, le facciamo separate, in quanto le votazioni sono separate. Chi c'era la domanda?